Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Semina speranza, semina olio di speranza, semina profumo di speranza e non accetto di amarezza e di disesperanza.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Apriamo il nostro programma presentando un volume il cui titolo è Digital Detox, edito da Epli. Ed è con noi l'autore appunto di questo volume che è Alessio Carciofi, benvenuto.
Benvenuto, grazie a voi.
Dunque si tratta di un volume che un pochino già dal titolo ci invita in qualche modo a disintossicarci, no? Da quello che è un po' il mondo digitale, la comunicazione digitale, ma soprattutto questa specie di dipendenza, in qualche modo, che abbiamo da parte del digitale. E questa esigenza, quando è nata in te? Quando hai capito che era necessario disintossicarsi dal mondo digitale?
Questa esigenza è nata da un bisogno, come io sostengo e come io scrivo, B/sogno. Già nel 2013 io sentivo che questo digitale, che era legato a questa dimensione della velocità, aveva e ha bisogno tuttora di un'altra dimensione, è quella della profondità. Quindi il digitale, velocità più profondità, dà la nuova essenza di come vivere questa nuova sfera, perché sostengo che è la più grande rivoluzione che c'è e nessuno ci ha mai insegnato a viverla. E quindi con questo manuale o con questo libro io metto giù alcune idee su come vivere insieme e nella giusta armonia il digitale.
Quindi, senza volerlo demonizzare, ovviamente, perché il problema non è il digitale, ma l'uso che ne facciamo.
Sì, assolutamente sì. E sostengo e sottolineo che con questo libro non è togliamo il cellulare, ma integriamolo nella giusta misura, che è differente.
Però io vorrei, prima di parlare appunto del metodo che suggerisci, vorrei cercare di capire come si diventa dipendenti, cioè com'è facile che questa intossicazione si insinui nelle nostre vite.
Qua ovviamente andiamo a toccare delle corde molto sottili, che sono delle patologie, che sfociano in delle patologie, come scrivo nel libro. Ovviamente viviamo in una società che ha una grande crisi di identità e ovviamente tutto questo si sfocia in un non fermarsi, no? Siamo figli anche della cultura del sempre disponibile, della reperibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e anche del chi si ferma è perduto. Invece no, oggi come oggi dobbiamo innanzitutto fermarci per capire qual è la nostra direzione, e non lo capiamo se stiamo tutto il giorno costantemente collegati al 79esimo organo, perché è un po' la propulsione, no, dei nostri organi, della nostra mano. E quindi come si diventa dipendenti è dato dalla malattia dell'essere. La dipendenza è sempre una malattia dell'essere. Io sostengo fortemente che chi dipende non sogna e chi non sogna non crea.
Mentre invece suggerisci, adesso il titolo è, abbiamo detto, Digital Detox, però in verità il metodo che tu suggerisci di adoperare, anche in qualche modo lo scopo poi di questo libro, è arrivare ad essere Digital Felix. Come si ottiene questa felicità digitale?
Allora, si ottiene innanzitutto facendo il più bel viaggio, che è quello dentro noi stessi, perché attraverso la metodologia Digital Felix scopriamo noi stessi e scopriamo perché alcune abitudini disfunzionali ci legano a uno smartphone, a un rettangolo di plastica, se vogliamo, che costa anche parecchio. Uh-huh. E quindi sono degli step, sono delle 5 R, come le chiamo io, dal rallenta al ricaricati. E attraverso questo viaggio...
Non ricarica, ma ricaricati.
Ricaricati, sì, perché noi sì, andiamo in ansia, no? Prima di uscire, se prendiamo... abbiamo il caricabatterie, se ci abbiamo tutto, ma noi ci stiamo dimenticando di ricaricarci, e quindi nel lungo periodo avremo una società spenta, no? Come lo smartphone, e quindi è il giusto momento di introiettare questa nuova stile di vita, no? Questo nuovo benessere all'interno di noi stessi, perché poi alla fine noi non possiamo cambiare il mondo, possiamo solo cambiare noi stessi. Mm-hmm. E partendo da un Digital Felix, quindi capire quando usarlo e come usarlo per andare più veloce, perché stiamo perdendo la produttività, è che è data da un mero incrocio economico, ok? Ma quello che stiamo perdendo è la creatività. Stiamo perdendo le relazioni sociali, interpersonali, e quindi, se ci facciamo caso, siamo tutti ricurvi, questo, no, su uno schermo. E quando invece
la promessa del digitale è proprio il contrario, esattamente il contrario di questi danni che poi ci sono.
Sì, il digitale è la più grande, come dire, rivoluzione, lo ripeto, ma dobbiamo in qualche modo saperla sfruttare. E ad oggi, nella maggior parte dei casi, ovviamente, abbiamo confuso il confine tra uso e strumento. Ed è un grande strumento,
certo,
non un fine.
Tu ovviamente parti anche da un invito a prendere consapevolezza, no, di questa dipendenza che possiamo avere a gradi appunto differenti, con una serie di questionari che proponi, no? E normalmente il risultato di questi questionari tra le persone che conosci o tra le persone che hanno potuto darti così un feedback di quello che hanno letto, qual era?
Innanzitutto si tende a sottostimare l'uso che facciamo compulsivo dello smartphone. E allora la cosa, come dire, più latente che emerge è che noi non ci rendiamo conto di quanto tempo stiamo online. Allora io la domanda è: ma stiamo investendo il nostro tempo oppure lo stiamo spendendo per qualche ragione? Perché poi un'altra domanda è: ma è veramente essenziale tutto questo tempo con lo smartphone in mano? E quanto tempo stiamo sottraendo a noi stessi, ai nostri hobby, alla natura, alla preghiera, alla contemplazione di dove siamo noi, ma soprattutto anche, come io dico e sottolineo più volte, del ringraziare, dell'essere grati a vivere ogni giorno, perché poi noi diamo per scontato alcune cose e oggi non possiamo più permetterci questo lusso. Ma soprattutto è anche in un'ottica costruttiva di far emergere quali sono i nuovi lussi. I nuovi lussi sono il silenzio, e un altro nuovo lusso è il sogno, ma soprattutto anche il sonno. Noi non stiamo più dormendo, e come di consuetudine chi non dorme vede tutto più diverso. E quindi il questionario, quello che fa emergere, è uno specchio. Che cosa significa? È che queste domande li mettono davanti a uno specchio, e da lì non si può fuggire.
Sì.
E da lì nasce la nuova consapevolezza. A che cosa? A cambiare le abitudini.
Noi veniamo interrotti ogni 180 secondi, possibile, leggevo?
Sì, assolutamente sì. Questa è una ricerca del World Economic Forum e denota un contesto lavorativo. Quindi ogni 3 minuti sul lavoro noi siamo interrotti. E un'altra statistica è che trascorriamo 2 ore di più in ufficio per riprendere quelle 180 secondi in cui veniamo interrotti. Quindi vedete, e vediamo che si sta accumulando del tempo, come dire, inutile.
Sì, tra l'altro queste interruzioni ci danno l'illusione che ogni cosa per cui veniamo interrotti sia importante. È difficile riuscire a capire che cosa lo è veramente e che cosa invece era trascurabile. E questo è uno dei primi passi, no, che tu proponi, capire che cosa è trascurabile.
Assolutamente.
Poi escluderlo.
Sì, sì. Un altro dei primi passi è capire effettivamente la domanda: ma è essenziale? Perché tutto diamo a urgenza, ma effettivamente non è nulla di urgente se non alcune cose. Quindi anche la consapevolezza di individuare qual è l'essenziale, qual è urgente, ma e poi se non è urgente anche di delegare, di eliminare. Ecco, viviamo anche qua una cultura dell'accumulare, e invece è molto più bello sapere ridistribuire questa ricchezza, ma anche questi doni.
Direi che il tuo libro poggia in realtà su due concetti essenziali. Il primo è riappropriarsi di una libertà, che non è appunto quello di essere continuamente interrotti nell'illusione appunto di avere mille cose importanti da fare. E poi anche quello che mi sembra un po' alla base di questo voler essere connessi a tutti i costi, di questi collegamenti che ci danno l'illusione di superare una solitudine, quando invece la solitudine può diventare anche quella una, come dire, un punto in cui riflettere e darsi del tempo.
Assolutamente, hai denotato proprio il punto cruciale del digital detox, ovvero quello di essere falsamente connessi, perché noi ci riteniamo connessi con l'uomo, con l'altro, è vero, ma poi alla fine siamo disconnessi da noi stessi. E io sottolineo che mettiamo in campo nel digitale delle metanarrazioni di noi stessi che non sono effettivamente vere, perché nell'io digitale trasponiamo quello che ci manca. E allora, per essere, come dire, accettati da una cultura del sempre più, come dire, legata al possesso, sta mancando invece una cultura, quella legata all'essenza. E quindi la libertà si costruisce stando in silenzio, non solo, ma anche essendo integri, e quindi essendo veramente in linea con se stesso e soprattutto dove si vuole andare, cioè qual è la tua missione su questa vita, su questa terra. E questo lo si può scoprire solo avendo dei momenti di riflessione, solo stando nel silenzio. E quindi è molto molto importante ritagliarsi dei momenti di solitudine, che è differente da essere soli.
Sì, anche perché lo siamo spesso proprio con quelle false connessioni di cui parliamo. Mi colpiva, leggendo all'inizio del tuo libro, i ringraziamenti che fai, perché tu ringrazi dei monaci di un convento, giusto? Per quale ragione? Perché ti sono stati utili?
Ringrazio dei frati, e devolvo ovviamente i diritti d'autore a dei monaci. Sì. Quindi sì. Per sottolineare che il fatto che loro, cioè questo, io sostengo che Digital Detox, questo libro, è un sogno che sta lasciando un segno. E questo sogno nasce all'interno di un eremo francescano a cui sono molto legato, perché proprio in un momento di caos mediatico che vivevo, ho deciso di fermarmi e ritirarmi in silenzio. Quindi lì proprio nasce questa mia idea, questo mio libro. E poi una parte di questo libro l'ho voluto scrivere all'interno di un altro eremo delle suore francescane, dove mi sono, come dire, ritirato per poter scrivere, per poter essere me stesso. Quindi per me loro sono stati veramente importanti. Sì. E poi, parlando con loro, alla fine mi dicono tuttora: tutto quello che dice Alessio ha un grande valore per la comunità, ma noi lo facciamo da tempo.
Lo credo, certo. Ma accennavi poi al fatto che i proventi dei diritti d'autore vanno poi ad un convento in maniera particolare, quello di Norcia.
Sì, ai Benedettini di Norcia. Come dire, io sono umbro, e quindi per quello che dicevo prima, no, del saper redistribuire questo valore, e quindi sono molto, come dire, legato alla mia terra, e quindi se posso aiutare quello che momentaneamente ha oscurato agli occhi ma non al cuore, la Basilica di di San Benedetto, sì. Quindi un piccolo, quello che posso io.
Un piccolo contributo,
sì,
a questo.
No, sì, assolutamente.
E questo però mi collega ad un'altra parola che tu hai usato all'inizio, poi ogni tanto è ritornata nella nostra conversazione, cioè il sogno. E perché hai pensato al sogno come base in qualche modo poi di questo discorso, no? Riappropriarsi di un sogno.
Sì, perché se siamo costantemente attaccati ad uno smartphone, noi non stiamo più sognando. E io, insegnando anche all'università, io faccio fare degli esercizi legati al sogno. E i miei studenti, i miei ragazzi mi dicono: professore, ma è troppo difficile. E allora io mi interrogo e dico: ma sognare è la cosa più bella, se l'abbiamo trasposta in una difficoltà qualche cosa non va. E quindi
soprattutto se è una difficoltà che incontrano i più giovani, è
appunto, e quindi nell'ottica di lungo periodo come siamo messi, interrogo, no? E quindi il sogno è alla base, secondo me, dell'uomo, quello di saper sognare, di saper ambire, di saper costruire qualche cosa. E quindi abbiamo l'onere, ognuno di noi, di relegare agli altri e convincere gli altri che si può fare tutto, basta sognarlo. E quindi, perché ripeto, chi non sogna dipende.
E invece vogliamo liberarci da questa dipendenza, e un modo potrebbe essere quello appunto di leggere questo volume dal titolo Digital Detox, edito da Hepli. E l'autore è Alessio Carciofi, che è stato con noi, che ringraziamo di questa bella conversazione.
Grazie a voi, davvero grazie, grazie.
Ed ora presentiamo un libro di poesie di Mario Dal Bello, che torna a trovarci. Benvenuto.
Buongiorno,
Mario.
Buongiorno, buona giornata a tutti.
È un volume che è edito dalle edizioni Nema Press, il cui titolo è La ferita d'amore.
Sì.
E, è la prima volta, credo, che io leggo un tuo libro di poesie, proprio il primo che scrivi?
È il primo in assoluto, sì, è una sillogia, una raccolta di tutto quanto ho scritto nella vita, moltissimo, ma ho voluto fare una raccolta in 32 parti, diciamo 32 liriche brevi, una per giorno. Ecco, come per indicare come un tratto di vita, fare una sintesi di tutta una vita attraverso un mese. Quindi non è che sono da leggere una dopo l'altra, ma possibilmente una al giorno, proprio per avere fare una panoramica, ecco, di una vita. Ecco.
Perché tu le avevi conservate, scritte,
sì,
per conservate.
Sì, io ho conservato e non ho mai pubblicato. Ma alcuni amici che le conoscevano hanno insistito così tanto in questi ultimi anni che, vincendo una naturale riluttanza, ho detto va bene, lo facciamo. E ho visto che a tante persone, almeno quelle a cui l'ho fatto conoscere, sono piaciute molto. Allora questo mi ha dato coraggio. Ecco.
E parliamo di due cose. Intanto della riluttanza. Tu scrivi molto, e scrivi, abbiamo visto, di personaggi famosi.
Sì,
riesci a scavare anche nelle pieghe del loro animo. Sì. Abbiamo visto recentemente Martin Lutero, ma anche in precedenza Anna Bolena e altri personaggi di cui ti sei occupato. In una poesia, alla fine, l'autore è molto scoperto, parla di sé in maniera più trasparente. Ecco.
E questo è il motivo della riluttanza, perché parlare degli altri, indagare dentro la psicologia delle altre persone, in un certo senso è molto più facile, perché sei coinvolto, ma non così intimamente.
Mentre anche se qui, c'è sempre poi una parte di sé, no? Che in qualche modo comprende evidentemente.
C'è una parte di sé, per esempio, scrivendo su Lutero, io mi sono ritrovato in molte suoi aspetti e in molte sue esigenze, devo confessare. In questo senso, pur essendo un tema ostico, mi è stato in un certo senso anche facile. Ma qui è una cosa dove tu ti metti proprio allo scoperto e dici agli altri chi sei, con il dubbio di essere non capito, frainteso, interpretato in qualche modo. Ma comunque a un certo punto ho detto: ma almeno una volta nella vita diciamo chi siamo veramente, o chi vorremmo essere veramente. Ecco.
E poi c'è il tema del tempo, perché tu dicevi: vorrei che queste liriche venissero lette lungo un arco di tempo lungo, proprio
lungo,
perché racconta
una vita.
Appunto, una vita.
Sì, è importante il tempo. Il tempo è perché durante il tempo si scandisce la vita, di fatto. Quindi io ho sempre considerato che questa raccolta vada dilatata, appunto, in modo tale di poter cogliere attraverso ogni lirica quella che è un'esperienza vitale, perché si tratta di un itinerario, in fondo, di vita. E allora questo itinerario è esperienziale, cioè non è che è una cosa meccanica scritta a tavolino, così, ecco, diciamo che è un frutto di un'esperienza che poi sgorga, ecco, e diventa poesia, ecco. Per questo il tempo è importante, perché...
Ed è importante anche perché in molte delle tue liriche si ha la sensazione di leggere delle riflessioni che ritornano a qualcosa di lontano nel tempo. È come se ci fosse una distanza tra l'amore che ha ferito, per appunto parlare del titolo della tua, della tua raccolta, e il momento in cui si ha la forza di parlarne.
Sì. Beh, diciamo, sono esperienze dell'arco di una vita, quindi potremmo dire luci e ombre, vette e abissi, tenebre e illuminazioni. Quindi, che dopo a un certo punto, cioè, è come mi fossi fermato e avessi dato uno sguardo retrospettivo. Per raccontare sostanzialmente tutta una vita, tutta un'avventura umana, divina, come si vuole pensare, però che è tuttora viva, cioè sia quelle scritte anni addietro, sia quelle più recenti, però tutte insieme è un mosaico che compone di fatto un'esperienza di vita. Ecco.
L'esperienza d'amore, quella anche per gli esseri umani, voglio dire, finisce con l'essere... In qualche modo il segnale, l'indizio di un'esperienza d'amore più grande, e questo è molto percepibile nel tuo libro, appunto, di un amore divino,
poco fa usato
troppo la parola divino.
Sì, sì, esattamente. Io, diciamo, è un'esperienza spirituale fondamentalmente, che nasce però da un'esperienza umana, di contatti, di presenze, di esperienze. Quindi, diciamo, è come una vita di esperienze, le quali vengono poi trasfigurate, o almeno questo è il tentativo, che vengano trasfigurate sotto una luce più grande, sotto una dimensione più vasta. Io avverto che nella mia esperienza, ma penso questo succeda a tutti, cioè ogni uomo che si ferma a pensare, a riflettere, ad ascoltare una certa luce, una certa voce interiore, si rende conto che di fatto quello che prova lui lo provano tutti, prima o dopo. Quindi di fatto ogni esperienza personale è fatta per diventare universale, coscientemente o meno.
Con questo salto, con questo passaggio, si finisce forse con l'essere persino grati di chi ci ha ferito.
Sì, io mi sono reso conto che il dolore è una componente fondamentale della vita, cioè non c'è, diceva una volta una persona amica mia, diceva la mia vita è a due L, lacrime e luce. Ecco, noi potremmo dire che la vita umana, e quindi anche la mia, è fatta così, ecco. E non si può rinnegare questo fatto, bisogna essere grati anche delle esperienze dolorose, anche dei fallimenti oppure delle incomprensioni, di tutto ciò che ci può aver fatto soffrire, perché tutto questo, se tu lo prendi e lo accogli, diventa materia per una luce più grande, ti allarga l'anima, ecco.
E può diventare un albero fiorito.
E può diventare un albero fiorito, esattamente.
Che tu hai usato nel tuo
proprio
libro.
Così.
Bene, io ringrazio allora Mario Dal Bello di essere stato in nostra compagnia, di averci rivelato con la solita attenzione e delicatezza anche, no? Un libro così evidentemente anche personale.
Sì, è molto personale.
E ricordo ai nostri ascoltatori il titolo del libro, che è La ferita d'amore, è una raccolta di poesie edito dalle edizioni Nema Press, e grazie a Mario Dal Bello di essere stato con
tutti.
Noi.
Grazie.
Ho capito che ti amo, quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto. Ho capito che ti amo, e già era troppo tardi per tornare. per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi sono lasciata andare nell'amore.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Rimanete sintonizzati su Radio Vaticana Italia.